adelante, como juntos así seguimos, te confide, te decimos. Ay, ay, ay.
E oggi abbiamo con noi un compagno direttamente venuto dal Cile che occuperà, diciamo, tutta l'ora di trasmissione, visto che abbiamo questo grande onore. Ci parlerà nella prima metà della trasmissione del movimento studentesco cileno, di cui abbiamo visto tantissime foto ed immagini sia quest'autunno che l'autunno passato e che continua a essere sempre in movimento. E nella seconda parte della trasmissione parleremo invece dei Mapuche, di questo popolo indigeno represso nei secoli dei secoli sin dagli spagnoli e oggi indifferentemente dalla polizia cilena o argentina, a seconda di quale confine sfoci, no?
E quindi ti presento, ciao Marcelo, che è un compagno, un giornalista indipendente del Cile, qua in un giro in Italia.
Hola, buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación, un saludo para todos los radioescuchas de Radio Onda Rosa.
Grazie anche a te. E appunto iniziamo subito, partiamo quindi dalle proteste degli studenti che sono arrivate anche nei nostri media mainstream, almeno dal 2011, che queste imponenti manifestazioni le abbiamo viste andare per le strade di Santiago, della capitale cilena. E partiamo da questo 25 aprile in Cile, è previsto un'importante manifestazione nazionale sempre. Se appunto se ci vuoi raccontare un po' dell'ultimo periodo e anche degli anni passati.
Sì, ora tal come tu dici, il 25 di aprile, ora prossimamente questa settimana, hay una nuova mobilizzazione nazionale, una nuova marcia nazionale convocata por los estudiantes chilenos secundarios y universitarios, que se suma a la primera marcha nacional que convocó a 150.000 personas por lo menos en la capital de Santiago y que responde un poco a la continuidad de la movilización estudiantil en Chile.
Questo 25 maggio che ci sarà una manifestazione ci sarà una manifestazione indetta da studenti medi universitari che si terrà nel Cile.
Sì, la seconda
La seconda mobilizzazione di quest'anno che si sommerà ad altre verranno prossimamente.
Y que es parte también de la continuidad del movimiento que se arrastra desde que partió el 2010, y que es un poco lo que ustedes conocen, lo que la gente de Italia puede conocer y en el mundo entero puede conocer, un poco lo que han venido haciendo los estudiantes en Chile, de instalar el problema de la educación no solo como un tema técnico, sino como un problema estructural de la sociedad en su conjunto, ¿no?
Que es un continuo del movimiento degli studenti cileni, que comunque è arrivata qui in Italia la notizia, che cerca di cambiare un po' quella che è la struttura alla base dell'educazione in Cile, ma non solo.
Che posso dire? Contarle un poco di lo che ha sido il movimento estudiantil. Desde il 2001 in adelante se iniziò un processo, in realtà. Los estudiantes en Chile han tenido un rol histórico en las luchas populares, ¿ya? A principios del 1900, en lo que fue la dictadura militar de Pinochet, y en la actualidad están siendo el motor de una sociedad que está despertando en pos de cambios y de libertades, ¿no?
Storicamente gli studenti cileni sono stati la forza motrice delle mobilitazioni in Cile, questo fin dal 1900 e anche durante il regime di Pinochet, e durante questi ultimi anni abbiamo vissuto un distacco notevole.
Entonces la distinción importante del movimiento estudiantil actual tiene que ver con que los jóvenes chilenos, la juventud chilena, la juventud popular, ha instalado sobre la mesa no un problema que tiene que ver con la gratuidad, la calidad de la educación o si el Estado se hace cargo, sino un conjunto de problemas que preocupan a la sociedad y que han despertado una sociedad que durmió durante 20 años de gobiernos civiles después de terminada formalmente la dictadura de Pinochet.
E la mobilizzazione degli studenti che viviamo oggi si differenzia dal fatto che non cerca semplicemente di andare a discutere temi del tipo la gratuiticità dell'educazione o temi inerenti semplicemente alla vita dello studente, ma va oltre e cerca proprio di cambiare alla base
la struttura sociale,
sì, la struttura sociale proprio,
lo problema della la salute, la vivienda, sì.
Quindi va oltre lo studentismo e ci va su temi più generali che prendono tutto il paese, come la sanità, la casa,
lo derecho sociale en general. Y se explica por lo siguiente, porque muchas veces se entiende que Chile, después de terminada la dictadura formalmente, comenzó a vivir un proceso democrático real. Durante 20 años los gobiernos civiles, incluido el actual, que es un gobierno de derecha, solo han profundizado un modelo económico neoliberal que fue el que Pinochet y su dictadura contribuyeron a instalar en nuestro país.
El problema es que i governi postumi alla dittatura di Pinochet non hanno instaurato un reale cambiamento col regime antecedente, ma l'hanno semplicemente continuato e approfondizzato quel discorso iniziato con la dittatura.
Es decir, la esperanza de un pueblo terminada la dictadura fueron una democracia real que no es efectiva. Gobierno socialdemócrata, demócrata cristiano, socialista, etcétera, que usufructuaron un poco de la administración de un poder para profundizar, privatizar los recursos naturales, los recursos mineros, el agua, los derechos sociales tales como la luz, la vivienda, la salud y la educación.
Y quindi quell'idea di vera democrazia che nasceva dopo il periodo della dittatura nei cittadini cileni non si è avverato, in quanto tutti i vari governi che si sono susseguiti, sia socialdemocratico, sia democristiano, sia di destra, non hanno fatto altro che appropriarsi del potere per poi mangiare sulle risorse del paese.
Ora, perché? Perché la dittatura militare significò costituire a Chile como un laboratorio del neoliberalismo, el primer país en América Latina y en el mundo, puedo decirlo, que sirvió para experimentar las políticas económicas neoliberales que se fueron replicando y reproduciendo en el resto de América Latina en general, y que dieron cuenta de administraciones de gobierno socialdemócratas que lo que hicieron fue, como ya dije, profundizar un modelo que echó por tierra todas las esperanzas de cambio real de un pueblo, ¿no?
E questo perché il Cile è sempre stato la base, un luogo dove sperimentare le teorie e i modi di sviluppo neoliberali. E sempre, come detto, i governi di sinistra e gli altri hanno continuato questo processo.
Ora, lo que han hecho durante 25 años aproximadamente los gobiernos civiles, ya lo dije, profundizar un modelo neoliberal, el modelo económico, y entonces lo que hacen los estudiantes, la juventud chilena, es poner en cuestión la base de ese modelo, el porqué de ese modelo y el porqué la necesidad de cambiar las condiciones en que vive la sociedad chilena.
Y quindi gli studenti si pongono en esta escena cercando e dimostrando qual è i veri obiettivi di questa società neoliberale e cercando proprio il cambiamento.
O sea, en definitiva, en lo específico, el problema de la educación en Chile es una educación que se hereda de la dictadura militar, con leyes que rigen el modelo de educación que se entrega y que parte de problemas específicos tales como condiciones materiales de una sala de clases hasta los planes y los programas educativos que rigen para toda la sociedad. Y al final... O sea, finalmente los estudiantes lo que ponen encima como discusión, como debate, es decir, en Chile vivimos una educación que es para ricos y una educación que es para pobres.
En lo específico, en el caso de la educación en Chile, el sistema educativo chileno es un directo fruto del régimen de Pinochet. Un sistema que divide la educación en clases, ¿no? Cioè, existe la escuela para ricos y la escuela para pobres. Y quindi los estudiantes se pongono alla base de este problema. Si rendono conto del problema y...
Claro, te lo explico de la siguiente manera. Educarse en Chile o acceder a la educación en Chile, ¿ya? Es como comprar un automóvil, comprar una casa, un bien de consumo. Entonces los estudiantes dicen, basta, esto tiene que acabarse, no podemos seguir de esa forma.
Porque proprio andare all'università, al liceo in Cile è quasi un bene di consumo, come comprare una macchina, comprare una casa, e gli studenti dicono basta tutto ciò.
Ma questo perché, qual è la motivazione? Nel senso che molto spesso in Sud America l'istruzione è ufficialmente pubblica, ma nella realtà dei fatti è appaltata a delle società private o a delle organizzazioni private, che di fatto aumenta il costo dell'istruzione. Qual è la situazione in Cile?
Las leyes de Pinochet lo que hicieron fue permitir la participación de privados en la educación. Es decir, el Estado se desentiende de la administración de la educación, la delega a los municipios, y los municipios son los que administran la educación para convertirlo propiamente en un negocio. Es decir, cualquier persona que tiene una cantidad de capital puede decir, yo pongo una escuela, una sala cuna, una universidad y puedo impartir educación.
Le leggi sull'educazione di Pinochet hanno portato la possibilità di fondi privati nell'istruzione pubblica, e quindi chiunque può decidere di costruire una scuola, di fare un asilo, quello che vuole, con fondi privati.
Es decir, el Ministerio de Educación, que es el organismo del Estado, tiene una incidencia en los programas, pero no en la administración directa de los establecimientos educacionales, ya sea de enseñanza secundaria, primaria, la propia sala cuna y también las universidades. Es decir, cuando la educación se convierte en la posibilidad de un negocio, viene bien, ¿no? Entonces cualquiera puede hacerlo, ¿no? Poner una universidad con el nombre de quien sea, de un libertador, etcétera.
Il Ministero dell'Educazione può intercedere sui programmi, ma non sulla gestione diretta degli istituti di educazione. E quindi chiunque può formare la propria scuola e la propria università privata, che vige con le leggi di mercato.
Entonces es allí donde los estudiantes inicialmente ponen el acento, ¿no? Es decir, a ver, aquí hay un problema y este problema tenemos que resolverlo. Pero a poco andar de las movilizaciones, de la protesta social, comienzan a confluir allí otros problemas de la sociedad chilena y con ello el despertar de esa sociedad.
E lì gli studenti, evidenziando questo problema, a poco hanno cominciato a percepire anche altri problemi della società cilena.
Entonces, cuando los estudiantes ponen en cuestión el modelo educativo, no solo están diciendo queremos terminar con la gratuidad de la, o sea, con el lucro en la educación, con el negocio, o queremos mejorar la calidad, o queremos que el Estado se haga cargo de administrar la educación, sino que además de eso, confluye allí o se arriba a una cuestión mucho más profunda, que decir queremos cambiar las bases de esta sociedad.
Quindi quando gli studenti non chiedono semplicemente una gratuiticità della scuola o l'uscita dei privati dal sistema educativo o ad altre cose, ma vanno proprio oltre e chiedono un cambiamento alla base della società intera.
Entonces, ¿qué explica eso? Que todas las respuestas que dio el gobierno, o los gobiernos, o el Estado de Chile, además de la represión, de la fuerte represión policial en las calles, en los liceos, en las universidades, fue responder con simples maquillajes a la legislación que Pinochet había heredado constitucionalmente.
Quindi la risposta dello Stato cileno, del governo, oltre alla repressione vera in piazza e nelle strade, è stata anche quella di mascherare quelle che sono state le leggi indette durante il regime di Pinochet.
Entonces la sociedad chilena, los distintos sectores de la sociedad chilena, los trabajadores, las pobladoras, los pobladores, la juventud popular, comienza a comprender, ¿ya? Porque hay una suerte de tránsito de esta discursividad, de este problema que es real, que es concreto, que es de cada uno de los chilenos y de las chilenas. Y en esa comprensión comienza a volcarse la gente a las calles a exigir un cambio real.
E da questo incipit dato agli studenti, quindi anche il resto della società, i cittadini e le cittadine, cominciano a rendersi conto, a essere coscienti delle problematiche del Cile, del loro stato, e quindi a scendere in piazza.
Estoy hablando de los problemas de la salud, del acceso a la vivienda, de los problemas ambientales, de la expropiación, usurpación de los recursos naturales del mar, la minería, la usurpación de las tierras de los pueblos indígenas, por ejemplo. O sea, todo comienza a confluir allí y se convierte en un todo, una demanda de todo un pueblo que dice: basta, señores, esto hay que cambiarlo, la política no se resuelve, o estos problemas no se resuelven, digo, en el Congreso Nacional.
E quindi la società tutta che chiede un cambiamento, un vero cambiamento su tutti i temi relativi ai cittadini, dalla sanità, alla lotta per la casa, ai problemi relativi alle popolazioni indigene, allo sfruttamento da parte di società straniere o chiunque dei ricorsi naturali, delle risorse naturali.
E tu ci hai raccontato che il momento in cui gli studenti scendono in piazza è anche un momento di presa di coscienza, in qualche maniera si entra in contatto. Se ci puoi spiegare meglio come funziona questa situazione di piazza in Cile, quali sono i rapporti tra le persone che vengono fuori, si instaurano e da lì crescono, appunto, in questi momenti di piazza.
A ver, hay dos cosas ahí. Yo lo defino como un cambio cultural en el sujeto político, es decir, es una juventud, una generación que deja atrás la dicotomía democracia-dictadura. Hay una pérdida total del miedo, ¿ya?, a confrontar a quienes detentan el poder, pero además hay un crecimiento político del joven, del sujeto, en el sentido de que comienza en la calle, en la estrada, en el corteo, en la marcha, como dicen acá, corteo, a confluir la juventud popular, el joven de la población, que también estudia, que también tiene esos problemas, y va llevando ese mensaje a su hogar, a la mesa, al almuerzo, al desayuno con sus padres. Entonces comienza ahí un proceso de crecimiento político que es general, ¿no?, que toca no solo a los jóvenes, sino también a los más adultos.
Quindi c'è stata una forte presa di coscienza da parte di questa nuova gioventù, di questa nuova generazione, che lascia da parte la paura forte che si viveva nelle generazioni antecedenti durante la dittatura e nella democrazia subito dopo, e cresce, porta la politica anche in casa e la porta anche ai propri genitori, quindi politicizzando se stesso e tutto il resto delle persone intorno a sé.
Entonces, por ejemplo, la juventud popular, la que vive en las poblaciones, claro, sale a la calle por una marcha estudiantil, una protesta, una movilización estudiantil, y allí se va encontrando con sus pares y va llevando un discurso, un mensaje que es político, que tiene que ver con la violencia cotidiana, con la represión en las poblaciones, con la falta de trabajo, la falta de oportunidades, la posibilidad la imposibilidad de acceder a la educación superior, por ejemplo, porque los padres no tienen dinero suficiente para pagar la universidad, por ejemplo.
Quindi questi giovani che escono in strada si confrontano tra di loro, capiscono quali sono le loro problematiche, la problematica della violenza che viene vissuta ogni giorno in strada e delle varie usurpazioni economiche che soffrono i cittadini. Unendosi.
O sea, en el fondo lo que van logrando es constituir o darle forma a un discurso que tiene sentido, es decir. El problema de la educación, el problema de la calidad o de la mala educación que yo recibo como joven de una población de la periferia, no tiene que ver con que yo vaya a un mal colegio o haya malos profesores. Tiene que ver con que un modelo de educativo es el que quiere que yo no tenga una buena educación, por ejemplo.
Quindi si rendono conto che il problema alla base, il fatto che per caso un ragazzo abbia una cattiva educazione, non è dato dal fatto che abbia dei cattivi professori o che vada in un liceo di bassa qualità, ma è proprio alla base che il sistema che vuole ciò.
Y lo curioso allí es que en la calle, en la movilización, aquel muchacho joven que estudia en un colegio, digamos, pagado, de clase alta, de los ricos, comienza a también entender, o la clase media, comienza también a entender que sus problemas son los problemas de los que estudian en la periferia, es decir, estamos mancomunados.
Quindi la cosa curiosa è che anche un ragazzo che per caso va in una struttura educativa di alto livello, di alto profilo, magari lui è della classe media, coi soldi, si rende conto che quei problemi que lui ha son anche i problemi di chi è della periferia.
E quindi... Claro. Entonces comienzan como a mancomunarse un poco, una idea común, es decir, tenemos un problema que yo no puedo recibir una educación distinta a la tuya, ¿no?
E quindi si forma una nuova idea di unione senza divisioni tra classi, ma con un'idea comune.
Aunque sí. Los que motorizan la discursividad de confrontación a un modelo son ovviamente los estudiantes más pobres, ¿no?
Perché ovviamente quelli, la forza motrice di questa mobilitazione sono comunque gli studenti più poveri.
Incluso a mi modo de ver, y lo digo con bastante responsabilidad, comienza a desaparecer en Chile la fantasía de la clase media, ¿ya? Es decir, esa clase media inventada por la dictadura del buen vehículo, de la buena casa, de vivir en un buen barrio, tener un buen sueldo, pero vivir endeudado con las tarjetas de crédito, etcétera.
Che in Cile comunque sta sparendo quel sogno del cittadino medio, è nato dopo il periodo della dittatura, che è quello di avere una bella casa, avere una bella macchina, pagare le cose con la Mastercard, indebitarsi. Sta sparendo questo sogno di vita agiata, ma per finta.
Y algo mucho más profundo aún, que tiene que ver con que la gente comienza a darse cuenta de la mentira de la democracia.
La gente sta cominciando a rendersi conto di quanto la democrazia sia stata una bugia.
E su questo io proprio, insomma, se stiamo ascoltando quello che c'è stato dipinto dai nostri giornali, spesso appunto come un movimento di giovani studenti belli e colorati, è in realtà un movimento che ha forti rivendicazioni che vanno al di là della scuola, dell'università, al di là di una richiesta di un'educazione migliore e gratuita. Su questo appunto ti volevo chiedere, appunto su quest'ultima tua cosa che dicevi sulla democrazia, quale è il rapporto con i partiti politici e il movimento studentesco? Quale tipo di...
Eso es súper importante, porque desde el 2001 en adelante, una vez que se comenzó esta explosión de los estudiantes chilenos, los partidos políticos tradicionales claramente o de manera encubierta intentaron sacar dividendos políticos de lo que era la movilización. Particularmente después de que la Concertación de Partidos por la Democracia, la Socialdemocracia, perdió el gobierno.
Questo è molto importante, perché dopo il 2001, quando sono iniziate sono esplose le mobilitazioni giovanili, i partiti politici hanno cercato di prendere potere da questa nuova mobilitazione.
Cioè, l'esempio più concreto è il 2006, durante la chiamata Revoluzione Pinguina, ¿ya? Los partidos políticos, durante il governo di Michelle Bachelet, cooptaron il movimento estudiantil, precisamente perché había dentro del movimento estudiantil dirigentes secundarios y universitarios que pertenecían al mismo partido político de la Presidenta de la República, ¿no?
Y esto se ha visto en el 2006 durante el gobierno de Michelle Bachelet en cui i partiti politici hanno per via coatta guidato le mobilitazioni, visto che molti dei promotori delle mobilitazioni facevano parte dei partiti politici.
Entonces, cuando los estudiantes pedían el cambio de las leyes orgánicas constitucionales de Pinochet, lo que se hizo allí fue un mero o simple maquillaje, es decir, la Ley Orgánica Constitucional de Educación, LOCE, cambió a llamarse Ley General de Educación, es decir, un simple cambio de letra, ¿no?
E quindi da lì non c'è stato un vero cambiamento, ma un semplice mascherare le leggi indette durante il regime di Pinochet, che gli studenti per l'appunto chiedevano di cambiare, semplicemente un cambio di nome, ma solo un cambio di facciata.
Entonces, hay una pequeña pausa allí. El 2010 resurge nuevamente el movimiento estudiantil, la sociedad chilena, nosotros nos damos cuenta de que hay un crecimiento, no solo en términos cuantitativos de masividad, sino también en la discursividad y dónde está puesto el acento de la crítica que los estudiantes hacen.
Da lì c'è stata una pausa che però è finita nel 2010, quando è riesplosa la rabbia degli studenti, e in questa rabbia si vede molto chiaramente che c'è sì un aumentare dei numeri, delle quantità delle persone, ma anche un aumento della politicizzazione delle persone.
Claro, y entonces por eso yo decía, porque particularmente durante los gobiernos de la Concertación, a partir del 2010 hay un gobierno que es de derecha, Sebastián Piñera, representante de los empresarios. Entonces todos aquellos sectores políticos que perdieron la administración del gobierno intentan o se suman o pretenden sumarse a este discurso de la lucha por una educación de calidad, gratuita y pública, pero los estudiantes ponen allí un freno y dicen: momento, ustedes son la misma mierda.
E da lì, nel 2010 abbiamo un governo di destra in Cile, e tutti i partiti politici che da quel momento si ritrovano a essere all'opposizione, a aver perso il loro potere, hanno cercato di lucrare, di mangiare sopra la mobilitazione dei ragazzi, dicendo: sì, adesso facciamo le cose insieme. Però la risposta forte che c'è stata è stata da parte dei ragazzi, dicendo: no, voi siete la stessa merda.
Claro, y eso es lo que yo aplaudo, incluso, o sea, yo aplaudo y muchos aplaudimos de los estudiantes chilenos, que no ha habido posibilidad de permear, ya, o utilizar políticamente desde los partidos tradicionales lo que los estudiantes están motorizando en nuestro país.
E la cosa bella è proprio questa, che i partiti politici non sono riusciti a permeare, a entrare dentro le mobilitazioni, le nuove mobilitazioni.
Anche non dejan de intentarlo, adesso sai
che. Anche se non smettono mai di provarci.
Ma io volevo fare una domanda. Questa grande, appunto, questo grande movimento che si accompagna ad una presa di coscienza, una maggior capacità critica verso quello che è il sistema, che ha abbandonato la dicotomia dittatura male, democrazia bene, ed è stata in grado di portare avanti delle critiche anche al sistema democratico, è una peculiarità delle grandi città come della capitale, o è largamente diffuso anche nelle piccole città, nelle campagne, non solo nelle periferie, ma proprio fuori dalle città?
No, entiendo. Non è solo in Santiago. Ese es un elemento súper importante, porque los estudiantes, a partir del surgimiento de la movilización, de las protestas estudiantiles, justamente ponen atención a ese detalle. Es decir, Santiago no es la capital, ¿ya? Es la capital, Santiago no es Chile, es como decir Roma no es Italia, ¿no? Entonces, los mecanismos de organización que ellos tienen son capaces de ir de norte a sur, homologando un discurso y respondiendo a tu pregunta, claro, no es solo en Santiago donde se mantiene esta crítica, también en las pequeñas ciudades, en el sur, en el norte. Es decir, hoy día cuando marchan 150.000 personas en Santiago, y aquí termino que pueda traducir, también marcha mucha gente en el norte, en el sur, etcétera.
Da qui è importante mettere l'accento sul fatto che gli stessi studenti si rendono conto che Santiago non è la capitale, cioè è la capitale, ma Santiago non è il Cile intero, e quindi le mobilitazioni, le proteste sono trasversali in tutto il paese, dal nord al sud, sia nelle grandi città sia nei piccoli paesi, nelle periferie.
Ahora, ¿por qué decía yo que tiene que ver con los mecanismos de organización? Porque son justamente los estudiantes de ciudades más pequeñas o de ciudades que no son la capital los que ponen allí el acento en su propia dinámica, ¿no? Es decir, los problemas no son solo de Santiago, de la capital, sino también de las ciudades del sur, Concepción, Punta Arenas, Iquique, por nombrar algunas que...
Y quindi... I piccoli centri abitativi, le città più piccole, le periferie, ci dimostrano che i problemi non si trovano solamente nella capitale, ma anche in tutto il resto del paese.
Una pausa musicale.
Pausa musicale.
Basta.
Penso, non basta, è molto molto interessante, però tanto abbiamo un po' la gola secca e mandiamo appunto per l'appunto un po' di musica cilena, un po' di rap cileno, rap. Belona MC, Hija del Fuego.
Soy hija del fuego, la reencarnación de aquellos que no tuvieron voz y su rastro se consumieron. Soy hija del fuego, por eso no me quemo a estructurar la historia de nuestros compañeros. Soy hija del fuego, la reencarnación de aquellos que no tuvieron voz y su rastro se consumieron. Soy hija del fuego, por eso no me quemo a estructurar la historia de nuestros compañeros. Sus manos sudan al escuchar tanta verdad. Quiero bombardear la moneda como sinónimo de Al-Qaeda. Ya vamos, compa, dejé de un lado el temor. Sigo la desobediencia porque me hace sentir amor. Que renace en mí, despierta mi sexto sentido. Me enamora cada día, pa' mí dejó de ser utopía. Me dan ganas de matar a quien se cruce mi vía. Me dan ganas de quemar a empresa junto a su CIA. Soy una hija más del fuego, mi madre el viento, que muestra su furia y la brisa del descontento. Y así demuestra afecto y dispara a cada insecto. Quien quiera dañarme o va en contra mis sentimientos. Esta es mi ley y no la del más fuerte. Prendo mechas y motines, van directo hacia la frente del enemigo. Entre sangres y gritos del enemigo que liga su propio castigo. El frío de la calle llama al genocidio, que va sin Dios pero se dio un nuevo puesto, un homicidio. El club de Bilderberg es parte ya de lo dicho. Destrucción, innovación y la ambición no es un capricho. Anónima, me siento anima, no tener ni un ama. Perteneciente a la raza esclava, me da asma el smog de esta lava sucia y pesada. Y aún sigo de la revuelta enamorada. Tengo miles de motivos para seguir encapuchada. Y me sigues preguntando por qué me organizo a defender el pueblo que lo va
banco lo deshizo. Mientras usted ni lo tangible ve, se hace los sordos y los ciegos para no sentir estrés. En su vida cotidiana vive de inseguridades tales como usted las arme, la desarme, para ello es igual beneficiable. Soy hija del fuego, la reencarnación de aquellos que no tuvieron voz y su rastro se consumieron. Soy hija del fuego, por eso no me quemo a estructurar la historia de nuestros compañeros. Soy hija del fuego, la reencarnación de aquellos que no tuvieron voz y su rastro se consumieron. Soy hija del fuego, por eso no me quemo a estructurar la historia de nuestros compañeros. Somos parte del pueblo, no nos traten de infiltrados. Nos miran con odio porque provocamos caos. Vamos libres y salvajes con el puño levantado. Están contra el lucro y le cuidan a los privados. Quieren apagar el fuego de mi alma, es imposible. Me sumen en el estallar, su mate es irresistible. La chispa no ilumina el camino victorioso, mientras la nube negra destruye lo imperioso. Es la resistencia que me exige ser valiente, dar cara a cada asunto, hacer unir al oponente. La razón es libre, pobre del que no la tiene. Lo domina la corriente, lo consume lentamente. Apesta tu reglamento, escuche bien señor sargento. El movimiento de mi pueblo se ejerce a lo violento. El nacimiento de mi patria nunca tuvo nombre. Se apoderan unos hombres como lo hicieron con el cobre. Mis armas dan colores a los carros desteñidos. No es delito defender lo necesario requisito. Pelear por el bienestar en general no es dañino. Autodefensa hacia los pagos mientras usted está sentadito. Soy hija del fuego, la reencarnación de aquellos que no tuvieron voz y su rastro se consumieron. Soy hija del fuego, por eso no me quemo a estructurar la historia de nuestros compañeros. Soy hija del fuego, la reencarnación de aquellos que no tuvieron voz y su rastro se consumieron. Soy hija del fuego, por eso no me quemo a estructurar la historia de nuestros compañeros.
Reivindico absolutamente el derecho.
E ecco, siamo di nuovo in onda, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dopo appunto Bellona MC, Hija del Fuego, abbiamo un altro pezzo che ci presenta direttamente Marcelo.
Bueno, la siguiente canción es de un cantautor chileno conocido mundialmente por su actitud, por su poesía, por cierto, Víctor Jara, que por los años 60-70 dedicó una canción a los estudiantes chilenos justamente, y que pedí elegirla para demostrar un poco esto de la historicidad de la lucha estudiantil en mi país.
Stiamo per sentire una canzone di Víctor Jara degli anni 70 che parla per l'appunto degli studenti.
Estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan dirun dirun din en este hermoso jardín. Momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta, que viene el guanaco y detrás los pacos, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Ay, que son cargantes estos vigilantes, el joven secundario y el universitario, con el proletario quieren revolución. En la universidad se lucha por la reforma para poner en la horma al viato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. ¡Taco pues!
Thank you. los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, matatirum, tirum, din, en este hermoso jardín de momios y dinosaurios, los jóvenes evolucionarios han dicho basta por fin, basta.
E quindi sentendo questa canzone ci rendiamo conto che la storia delle mobilitazioni studentesche è corposa, esiste da tanto tempo. Ma che cos'è che differenzia questa generazione, la mobilitazione di questi ragazzi, da quelle antecedenti?
Mira, lo que yo decía antes de la pausa musical tiene que ver, yo lo identifico como un cambio cultural del sujeto político, que sin embargo recoge ciertas lecturas y ciertas lecciones de las luchas populares en las cuales pasadas, en las cuales los estudiantes tuvieron un rol absolutamente protagónico, y no solo por el hecho de ser estudiantes, sino por su condición material de jóvenes, ¿no?
C'è stata una espera.
Dai.
No. Questo?
Traduttore.
Qui non ci pagano,
così. No, infatti non siamo professionisti della radio, né ci paga nessuno, ma anzi ciò ce lo rivendichiamo senza alcuna forma di problema. Io mi sono un attimo perso, ti volevo dare una mano ma non me lo ricordo, quindi non ti posso.
No, quello che distingue, c'è stata in questa generazione una grande presa di coscienza che riprende i temi delle vecchie mobilitazioni proprio uscendo dal studentismo e andando verso.
Sí, es que, escucha, la distinción que yo hago es que tiene que ver fundamentalmente con la pérdida del miedo, ¿no? Yo pertenezco a una generación de jóvenes que nos sumamos a la lucha contra la dictadura, la lucha de resistencia contra la dictadura, con las lecciones que traíamos de la lucha inmediata contra la dictadura, producido el golpe, que convivíamos con cierto filtro, o no, la no existencia de un filtro que tenía que ver con el miedo, ¿no? Es decir, no te involucres en cosas, un poco decían nuestros padres, ¿no?
Quello che contraddistingue questa generazione è proprio il fatto della perdita della paura, che era forte nelle generazioni antecedenti. Piccolo incidente. Che era forte nella generazione antecedente, nella generazione di Marcello, che è proprio quella che ha vissuto durante la dittatura e nell'epoca successiva, una paura che era intrinseca proprio nelle persone, che per l'appunto i genitori che dicevano ai propri figli non andare, non ti involucrare in queste cose, cerca di starne fuori, e questa nuova gioventù ha perso questa paura.
Claro, andando perché, scusa, cuenta con nosotros, che somos nosotros ahora somos los padres, ¿no?, de esta camada de jóvenes que compartimos esta mirada, esta decisión de pelear contra un modelo, y que nos hacemos cómplices y partícipes de esa decisión de luchar, de pelear y de confrontarlo.
I genitori d'oggi proprio invogliano i propri figli a lottare per i loro diritti, comprendendo le loro motivazioni.
Claro, o sea, convertirnos en cómplices en el fondo, ¿no?
Sí. Sono dei complici, sí, in fondo.
Sí. Yo creo que ahí está la distinción, por eso yo hablaba antes de la una suerte de los estudiantes dejan atrás o terminan o ponen un basta a esta dicotomía de la lucha de la dicotomía dictadura democracia, y algo súper importante, que hay una estructuración, o no es la palabra adecuada, es la definición de una lucha contra el capitalismo.
Gli studenti d'oggi mettono in chiaro questa dualità tra nuova democrazia e dittatura, e lottano proprio contro il capitalismo, contro temi oltre.
Claro, perché terminan di comprendere, e così hacen entendere a la società chilena in suo conjunto, che los gobiernos que siguieron a la dictadura, esta pseudo democracia, no son más que eso, una falsa democracia que puso o que tiró por la basura las esperanzas de un pueblo de reconstruir sus derechos, sus posibilidades, el acceso a la salud, la educación, la administración de los recursos naturales, la minería, el mar, para que quedaran o para que fueran en beneficio de los chilenos, en el fondo, de las chilenas.
E la nuova generazione d'oggi mette in chiaro questa continuità tra i nuovi governi e l'ormai passata dittatura, che comunque ha continuato a sfruttare le ricchezze del paese per dei beni individuali, senza trovare una un'unione, cioè una vera condivisione con la cittadinanza.
Perché lo dico? Perché la società chilena durante 20 anni di governo civile stava praticamente dormita, no? Non aveva disposizione ni attitudine di reclamo frente a nada. Vendieron el agua, vendieron la electricidad, vendieron los recursos del mar, vendieron la minería e incluso en la vida cotidiana, en el día a día, la gente no reclamaba, no estaba preocupada de sus problemas, de la televisión, del bonito auto, de la bonita casa, de la tarjeta de crédito, etc.
E questo è importante perché per 20 anni la società cilena è rimasta come assopita, addormentata. E chiusa nei pensieri di ogni giorno, come comprarsi la macchina, guardare la televisione, comunque mantenendole così come stavano, senza rendersi conto che in quei 20 anni tutte le risorse più importanti del paese, come l'acqua, l'elettricità, le miniere, sono state svendute completamente.
Sì, infatti, a proposito di svendita di territori a grandi imprese multinazionali che li sfruttano nelle più fantasiose maniere, dalle dighe alle enormi miniere a cielo aperto alla totale deforestazione. Tra l'altro, tra i protagonisti di questa devastazione ricordiamo l'italiana Enel e l'italiana Benetton, che hanno sempre un bel ruolo in prima linea in giro per il mondo. Diciamo che una delle maggiori vittime di questi processi sono le comunità mapuche. A tal proposito, qui ho un articolo che riguarda alcune comunità che in realtà si trovano nel territorio argentino, ma ricordiamo che i mapuche non riconoscono i confini di questi stati. Per loro il territorio è mapuche, non è né argentino né cileno, così come non hanno mai riconosciuto i governi spagnoli, tantomeno riconoscono gli attuali confini nazionali. E questa notizia ci dice che sostanzialmente di recente è stato venduto un territorio appartenente ad alcune comunità, e l'acquisto è presunto, nel senso che non è ufficializzato, però tutto sommato i lavoratori del proprietario, di questo grande imprenditore Pedro Alejandro Chaparro, hanno iniziato a costruire su questi terreni nonostante le forti proteste delle comunità. Le comunità si sono unite, la tensione si è alzata. Come sappiamo, i mapuche non si lasciano mettere i piedi in testa, ma sono sempre pronti a rispondere alle violente, perché violente sono, provocazioni dello Stato, e hanno risposto cacciando i lavoratori. I lavoratori che in primis hanno risposto sparando. Sono state infatti trovate munizioni calibro 32 e 33 sparse sul terreno. Lo Stato, rispetto a questo, ha preso misure al solito false, nel senso che non ha riconosciuto l'acquisto di questi terreni, glieli ha sottratti, ma il livello di violenza e di repressione che poi si esprime nella pratica, per cui di fatto i lavoratori del grande imprenditore in qualche maniera si sentono legittimati a poter sparare su queste comunità. Quello che abbiamo di fatto è che il terreno non è stato ridato ai mapuche, ma continua una sorta di violenza quotidiana per cui devono far di tutto per riprenderseli. E quindi forse facciamoci raccontare da qualcuno che la situazione dei mapuche la conosce molto bene, che c'è stato frequentemente, intanto di farci un quadro generale, poi andremo avanti a fare qualche domanda. Forse per attaccare il quadro partiamo appunto per collegare studenti e mapuche, da qual è la comunicazione tra questi due fuochi di lotta, tra questi due focolari che in questo momento agitano il paese.
Bueno, yo ya había dicho la... sí, perfectamente. Sí, yo capito come se. Sí, la lucha del pueblo mapuche se arrastra desde, bueno, se dice 500 años, ¿cierto? Pero yo pondría el acento a lo que ha sido la no relación, que yo la denomino así, del Estado chileno con el pueblo mapuche, que se arrastra ya por 200 años. Una no relación que ha estado basada así en síntesis en sangre, en derramamiento de sangre y la usurpación del territorio.
La lotta mapuche si sossegue da 500 anni, si dice, però vorrei porre l'accento su il rapporto tra lo Stato cileno, che esiste da 200 anni, e le comunità mapuche, che comunque sono sempre state contraddistinte da oppressioni nel sangue e da usurpazione dei territori.
¿Por qué digo esto? Porque durante 300 años de presencia del invasor español, y hay que decirlo, el pueblo mapuche derrotó al español, y a partir de esa derrota militar que significó o se dio curso, se dio pie a una serie de acuerdos que posteriormente, una vez constituido el Estado-Nación de Chile, fueron pasados por alto para un nuevo proceso de usurpación y del territorio del pueblo.
E questo perché durante i 300 anni di presenza spagnola nel territorio i Mapuche hanno sconfitto gli spagnoli, militarmente anche, ma dal momento in cui si è posto il nuovo Stato si è creato un nuovo...
una nuova relazione.
Un nuovo tipo di relazione, anche peggiore di prima.
Sì, su questo i Mapuche sono, ricordiamo, è l'unico popolo indigeno che ha resistito al potere degli spagnoli in modo...
A los incas, a los españoles y al Estado chileno.
A tutti, infatti,
sí. Sí, un pueblo muy bravo en realidad. No es el bravo, bravísimo, es como acá, ¿no?
Corajoso.
Claro, corajoso. Claro. Y esa lucha es ancestral, es por el derecho a la tierra, es por una. Se explica por un. O sea, los mapuches son mapuches no porque vivan allí, sino o porque sean los dueños de la tierra, sino porque pertenecen a la tierra. Desde el punto de vista de su cosmovisión ancestral, son la tierra, y sin la tierra no podrían existir, ¿no?
La cosa importante è che per i Mapuche la terra non è semplicemente il luogo dove abitano, la terra è loro stessi, seguendo la loro filosofia. Per il Mapuche senza la propria terra non è un essere umano, proprio non è una persona.
Claro, en definitiva es lo que los define, ¿no? Y en esa definición histórica ancestral, lo que ha hecho el pueblo mapuche en su confrontación con el Estado es decir, esto nos pertenece, nosotros estábamos aquí y vamos a recuperarlo porque ha sido quitado de manera violenta, vía sangre y vía instrumentos jurídicos, a través de leyes que a poco andar de la Constitución de la República de Chile fueron levantadas en función de quitarle su tierra, ¿no?
E qui i Mapuche rivendicano quello che è la loro terra in quanto è il luogo dove loro sono nati e il luogo che dà loro le origini anche contro il nuovo Stato cileno.
Entonces, lo que está ocurriendo desde hace 10 años, 15, 20 años, en este resurgimiento de la lucha del pueblo mapuche, responde a una decisión histórica, a un ciclo, si se quiere, que tiene que ver con un responder de una vez por todas a la violencia con que el Estado chileno ha operado históricamente desde su constitución respecto de los pueblos originarios.
E quindi la risposta, cioè l'esplosione negli ultimi 10 anni della lotta del popolo mapuche è una risposta
alla forma in cui l'Stato ha ido operando.
Sì, alla forma in cui lo Stato cileno ha operato dalla fondazione della Repubblica Cilena.
Entonces, lo que yo decía, claro, porque lo que siempre aparece, digamos, en los medios de comunicación o lo que se logra saber es solo la represión, ¿no? La militarización del territorio mapuche que es real, que es efectiva, que es violenta, ya que es masiva, pero esa represión o ese propósito de destruir a un pueblo no solo es vía violencia, sino que también tiene un elemento cultural, elemento económico, ambiental, de racismo.
Quindi il tentativo da parte del governo cileno di reprimere il popolo mapuche non va solamente per vie dirette, con la repressione armata, con l'occupazione dei territori, con la polizia
presente
nei territori mapuche, ma va oltre, va proprio sul sistema economico, sul, claro. sul razzismo,
la questione culturale.
Sì, nella questione culturale, nel togliere proprio le origini al popolo mapuche.
Sì, e lì si explica perché los proyectos hidroeléctricos, perché la empresa forestale, eccetera. O sea, el Estado chileno, quando comienza o echa mano al territorio mapuche a fines del 1800, con la mal llamada pacificación de la Araucanía, che fue la campaña del desierto en el territorio argentino, sí. ¿Ya? Inicia allí un proceso de recuperación fruto de una crisis de la burguesía local que después se materializa con la presencia del ejército en el territorio mapuche.
Quindi lo Stato cileno, con quella che è stata chiamata nel 1800 la pacificazione dell'Eurocania, con questo emblematico nome, pone come per risolvere i problemi della borghesia cilena il mettere le mani sui beni dei popoli indigeni.
Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hoy en medio de una crisis del capital, en el fondo la salida es echar mano al territorio, que es lo que está pasando en territorio mapuche, la Valle Susa acá en Italia y en un montón de partes, en el Líbano, ya lo decía el otro día en un encuentro con estudiantes. Es decir, la necesidad de destruir al mapuche cultural, económicamente, desde el punto de vista ambiental, tiene que ver con quitarle su tierra para una readecuación del actual modelo o el actual estado del capitalismo, ¿no?
E quindi in questo periodo in cui viviamo una crisi del capitalismo, il mapuche è visto come una risorsa da parte dello Stato e del governo per attingere a un potere economico, come si vede anche in altri luoghi, come in Val di Susa, come
nel Libano,
sì,
eccetera.
Sì, infatti diciamo che la maniera per uscire dalla crisi del capitalismo più gettonata a livello mondiale è quella della devastazione dei territori, che giustamente sottolineavamo, viviamo qui in Europa ma come si vive in tutto il mondo, direi anche con livelli di intensità forse apparentemente diversi, ma solo perché il livello di sfruttamento spesso è diversamente percepito, anche se lì la presenza armata sul territorio massiccia, si vede particolarmente.
Sì, perché
io volevo fare una domanda soltanto per chiarire anche un po' la situazione: qual è il tipo di legge che attua lo Stato cileno rispetto alla protezione ufficiale del popolo mapuche, e qual è invece l'atteggiamento reale, cioè se c'è una distinzione, se esistono delle leggi che in teoria li dovrebbero proteggere e che non sono rispettate?
Sí, hay tratados importantes. Uno de los más importantes que no respeta el Estado chileno es el que tiene que ver con el Organismo Internacional del Trabajo, la OIT, el 169, que establece un montón de instrucciones, de reglamentos sobre la relación de los Estados-Naciones con los pueblos originarios que no han sido respetados. No solo del punto de vista de disminuir la represión, por ejemplo, o la aplicación de leyes como la ley antiterrorista, que es una ley de Pinochet, sino también del punto de vista cultural, económico, etcétera.
Sì, esistono dei trattati, ma che però non vengono rispettati, come ci faceva l'esempio della legge 106.
169, l'articolo 169.
Che non viene rispettata dal governo, dallo Stato cileno che l'ha firmata.
Los tratados internacionales el Estado chileno no los respeta, y no estoy responsabilizando a un gobierno, todos los gobiernos no han respetado, por eso digo el Estado, ¿no? Sí. Y en ese no respetar está, por ejemplo, la no consulta, pese a instrucciones concretas, explícitas de los organismos internacionales, no consultar determinadas acciones del Estado en territorio mapuche, como por ejemplo los proyectos hidroeléctricos.
E quindi lui dice lo Stato cileno, non il governo, in quanto tutti i governi cileni non hanno rispettato questi trattati.
Claro. Entonces, lo que hacen es pasar por alto, ponía yo por ejemplo, las instrucciones específicas y explícitas de los organismos internacionales de consultar determinadas cosas a los pueblos originarios, como por ejemplo los proyectos hidroeléctricos.
E quindi quello che fanno è di saltare la confrontazione tra lo Stato, tra le decisioni dello Stato e tra il popolo mapuche, così come chiederebbe le leggi internazionali.
Sì, sì, sì.
Come per esempio la costruzione delle dighe.
Claro.
Idroelettriche.
Entonces, lo que está, pero a eso se suma la decisione de un Estado, sea el gobierno que sea, porque así ha ocurrido los últimos 25, 30 años en nuestro país, en Chile. La respuesta siempre es la represión. No hay posibilidad de diálogo con el pueblo mapuche y para responder o atender sus demandas.
E lo Stato cileno dimostra sempre che l'unica risposta, l'unico modo di confrontarsi con le comunità mapuche è quello della violenza, quello della
repressione
armata.
Ma e non solo armata, sappiamo anche che molti compagni mapuche sono in carcere, sono finiti, fra cui c'è è in atto da numerosi giorni, è anche uno sciopero della fame molto importante, qui magari
sì,
ci vuoi parlare.
Sì, io quisiera toccare il tema. Oggi cumple 54 días di huelga de hambre un joven mapuche, Rodrigo Montoya Melinao, acusado de un ataque a la policía, con testigos protegidos, que le llaman allá, con mecanismos legales, jurídicos, que son muy similares a los que utilizó el Estado chileno al principio de su, o en el inicio de su relación con el pueblo mapuche, por allá por el 1850 y tanto, hasta 1880, fines de 1800. Es decir, si se fijan, se repite una manera de relacionarse con un pueblo que como consecuencia tiene la decisión de este pueblo, del pueblo originario, de responder a esa forma de relacionarse con un Estado.
Sì, oggi sono 54 giorni dall'inizio dello sciopero della fame di questo ragazzo
Rodrigo Montoya,
che è accusato dallo Stato cileno di aver sparato a un poliziotto per mezzo di testimoni protetti, che così come si faceva già all'inizio della confrontazione tra lo Stato cileno e la comunità mapuche nel 1800, e quindi riprende questo meccanismo.
O sea, por ejemplo, en Chile existe todavía la aplicación de la ley antiterrorista, una ley de Pinochet, que yo leí hace algunos días, solo se aplica contra los mapuches.
In Cile oggi viene ancora utilizzata la legge antiterrorismo, sull'antiterrorismo, una legge indetta dal governo Pinochet, e solo però sulla comunità mapuche.
Claro, entonces se juzga, o sea, a un mapuche que está acusado de determinado delito, entre comillas, lo juzga la justicia militar, pero también la justicia civil. Es decir, hay una dualidad que uno no termina de comprender, pero que se aplica como instrumento jurídico para, o que está inserta en esta decisión o en este objetivo del Estado de destruir a un pueblo.
E quindi un mapuche che riceve delle accuse di un tale reato viene giudicato sia da uno Stato, da una
giustizia militare,
sì, da una giustizia civile, che da quella militare soprattutto.
Perché la legge antiterrorista si lo permette. E perché si hacen modificazioni a questa legge, o se utilizza questa legge, per esempio, un incendio che tiene un delito determinato según il Código Penal, según la legge, il solo hecho de que el Estado, el Ministerio del Interior, diga que tiene pretensiones de causar terror, ya implica la posibilidad de aplicar la ley antiterrorista y, por ende, poner muchos más años de cárcel a los comuneros mapuche en este caso.
Y quindi le pene poi sono molto peggiori, en cuanto la semplice idea da parte dello Stato di che un tale reato, come per esempio l'incendio di
un camion, qualunque cosa
possa implicare del terrore, allora diventa terrorismo, e questo implica delle pene maggiori.
Perché alla larga lo che hace la legge antiterrorista e lo che hace il Código Penal chileno, in definitiva, è poner por delante o la suma importanza alla difesa della proprietà privata. Sí. O sea, decir, disculpa, sale mucho más barato, decimos allá, matar a una persona que quemar una casa de un patrón, por ejemplo.
Perché la difesa della proprietà privata in Cile è vista molto più importante di tutto il resto. Faceva l'esempio che si dice in Cile che uccidere una persona ti sale molto meno caro che bruciare la casa di qualcuno.
No, temo purtroppo che dobbiamo lasciare questi microfoni perché stiamo già sforando nel tempo. Io ti volevo fare solo, mi spiace un po' tagliare così.
Sì, sì.
Volevo fare solo un'ultima domanda. Appunto, ti abbiamo presentato come giornalista indipendente. Ti volevo chiedere quali sono i medios alternativo che ci sono in Cile, dove poter trovare anche notizie oltre.
Te lo dico per interno. No, yo, mira, è importante tu pregunta perché. A propósito de lo que ocurre con los estudiantes, con la movilización social en Chile, con la lucha del pueblo mapuche, los medios de comunicación oficiales, ya que son la voz del empresariado, la voz de la burguesía, la voz del Estado en el fondo, están inmersos desde hace mucho tiempo y, como siempre, en una campaña de criminalización de la protesta social y de satanización, particularmente de los estudiantes y de la lucha del pueblo mapuche.
Questa domanda è molto importante, in quanto i mezzi di comunicazione mainstream, diciamo, da sempre sono la voce della
burghesia,
della borghesia,
empresariato,
ma da sempre scusate, non mi stavo allineando col microfono, sono da sempre la voce della borghesia, e quindi coprono o comunque cambiano la realtà secondo di quella che è la loro realtà.
Entonces se sataniza, se criminaliza la protesta social en función de un discurso que va a favor del empresariado, de los intereses políticos de quien administra el Estado. Entonces, frente a eso está el surgimiento de medios de comunicación, de contrainformación o llamados alternativos que por lo menos están haciendo frente un poco a eso, ¿no?
E quindi si demonizza quella che è la protesta, ma fronte a queste, a questa voce non vicina a noi, c'è anche la realtà dei mezzi di comunicazione, di controinformazione
alternativi come Onda Rossa, per esempio.
Come Onda Rossa.
Sì, non so se rispondi a te prima.
E quali sono? Quali?
Preferiría dártelo después, así como dirección, porque vale. Si me viene el caso, la gente se va a poner a anotar allí, va a entender un caso, así que...
Sí, 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 claro. Va bene, noi, Marcelo, ti ringraziamo veramente, è finito il nostro tempo a disposizione, e facciamo un saluto a tutti.
Sì, io prima di fare un saluto sottolineerei come è stata importante questa testimonianza e soprattutto come ha messo in luce quanto siano simili tanti aspetti della repressione in giro per il mondo, come alla fine per molti aspetti il capitalismo si manifesti sempre con gli stessi mezzi e gli stessi giochi. A proposito di leggi antiterroriste, come diceva, forse noi negli anni 70 non parlavamo di dittatura ma parlavamo di democrazia, ma il nostro Stato ha fatto del suo meglio per esprimere leggi che vanno sulla stessa linea d'onda. Comunque purtroppo abbiamo terminato il tempo. Marcelo, vai, no. Saluta.
Gracias a ustedes por la invitación, gracias por esta posibilidad de comunicarnos, de hacerle ver al mundo que Babilonia no existe ni nunca existió, y saludar a los estudiantes chilenos, a la juventud chilena, a los prisioneros políticos mapuche, a los prisioneros políticos libertarios, a los estudiantes chilenos que están presos por su decisión de pelear en las calles contra un modelo educativo que como dicen aquí en Roma, no papé.
Vi saluto anch'io che oggi sono stato qui a dare una mano, e diceva il nostro Marcello qui che saluta tutte le varie realtà del Cile, gli studenti in lotta, le persone in carcere con varie accuse e
a los jóvenes que están presos,
ai giovani che stanno protestando,
e
ci uniamo anche noi a questo saluto. Salutiamo anche chi è qui privato della propria libertà personale, si trova in un carcere per motivi politici. Un saluto a tutte e tutte, a risentirci sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Pero viene otra campaña electoral. Afiches y rayados, deja la mía ni que caga. Cambiando los graffiti por su fea publicidad. Lo único que falta es que se aparezcan por acá, montando su show y vendiendo la pomada.
Vote, vote por mí, señora Juanita, vote por mí, mi, mi, mi. Vote, vote por mí, señora Juanita, vote por mí.
Yo no vengo a vender, yo vengo a regalar, porque estoy contigo y soy la candidata oficial. Usted ya me conoce, me ha visto por acá. Parece que la última vez también fue en época electoral.
Claro, si nunca más apareció.
Es que este trabajo exige tanta dedicación, y yo, francamente, le digo con pasión que usted y yo juntos tenemos la misión de hacer progresar nuestra patria tan bonita, donde el cielo está azulado y todo lo que es oro brilla.
¿Verdad que el cobre le pertenece a mi tía? ¿Verdad que de Chile la telefonía?
Vote por mí, no se va a arrepentir. Las promesas que yo hago aquí las voy a cumplir. No lo haga por mí, hágalo por el país, por un Chile donde nuestros niños crezcan más feliz. Para mí, la desigualdad será la prioridad. La educación será igual,
como el técnico industrial.
La salud será igual,
la constructora municipal.
El empleo será igual,
como el de mi abad.